Sì. Bene, allora il tema su cui riflettiamo questa mattina, ma come stimoli per la discussione, quindi lascerò larga parte anche alla discussione, perché è un tema in cui siete più... Si sente?
Si sente, ma si schia sempre.
Dici che c'è qualcosa, un contatto? Così, va bene, no? Dicevo, un tema su cui voi siete più esperti di me, io vi do solo alcune indicazioni, così di tipo più teologico, e poi invece per le esperienze, per il coinvolgimento anche concreto, certamente io credo che nella discussione può venire. Il tema è questo, così è messo: il regno di Dio sulla terra e la nostra responsabilità in ambito sociale, politico. Allora, abbiamo già parlato più volte del regno di Dio e del significato, quindi io non riprendo tutto, però devo richiamare almeno gli elementi fondamentali, soprattutto da un punto di vista biblico e poi teologico. E mi fermerò un momento anche sull'aspetto storico da Costantino in avanti, dato che oggi si parla della fine dell'era costantiniana. Tra l'altro, sapete, quest'anno è l'anniversario, il 313 era il decreto o riscritto, che non c'è pervenuto come tale, ma solo attraverso il resoconto di alcuni storici contemporanei. Cioè quello di Costantino del 313, o di Cin e Costantino insieme, che erano allora due augusti. Ma sulla natura si discute, in ogni caso riprenderò qualcosa proprio per focalizzare l'incidenza di equivoci che si sono poi perpetrati, anche gli equivoci che sono continuati lungo la storia della Chiesa, per cui, come sapete, dal Concilio in avanti alcuni hanno introdotto questa formula, Senico aveva, poi anche altri l'hanno ripresa, cioè della fine dell'era costantiniana. Allora ci chiediamo in che consiste, no? Questa era costantiniana, che cosa implica come nostro coinvolgimento e decisione. Ma iniziamo richiamando alcuni dati fondamentali sul il regno di Dio, perché è una formula, come sapete, biblica, che Gesù stesso ha utilizzato, anzi è stato il centro, il nucleo centrale del suo annuncio. Ricordate come Marco riassume la predicazione di Gesù, il primo, proprio l'avvio, dopo la predicazione di Giovanni Battista, quando Giovanni Battista fu imprigionato, Marco dice che Gesù cominciò ad annunciare il Vangelo dicendo: il regno di Dio è prossimo, è vicino, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo, cioè credete a questo annuncio del regno di Dio che si avvicina. Allora, che cosa intendeva Gesù? E come poi la formula è stata interpretata velocemente, diciamo, come è stata interpretata lungo la storia. Allora, Gesù intendeva, almeno per quello che riusciamo a capire, era la convinzione che una fase della storia di salvezza era terminata, che c'era un passaggio epocale, il tempo è compiuto, quindi che c'era un passaggio in cui l'azione di Dio sarebbe emersa, sarebbe apparsa attraverso le creature e attraverso il suo annuncio, sarebbe apparsa o emersa in un modo nuovo. Quindi il regno di Dio che è prossimo, che è vicino, perché l'azione, la sua forza creatrice, l'azione con cui alimenta la storia umana, era in grado di esprimersi in modo nuovo. E qui è chiaro che si può intendere in due modi diversi. Il primo modo, quello cioè di dire che Dio decideva di fare qualcosa di più, diciamolo in un modo molto roso, ma proprio per indicare qual era la mentalità anche del tempo, e cioè che era una fase in cui nel progetto di Dio un'azione nuova poteva svolgersi. E il secondo modo invece di interpretarlo, che corrisponde di più all'orizzonte culturale del nostro tempo, che si muove in una prospettiva, come sapete, evolutiva, e quindi e insieme incarnazionista, cioè evolutiva, perché prospetta la possibilità che l'azione di Dio, la forza della vita, possa esprimersi successivamente nella storia, ma secondo le capacità accoglienti delle creature. E questo aspetto, quello che chiamiamo la legge dell'incarnazione, che occorre sottolineare proprio per non considerare la storia umana solo come l'ambito in cui le azioni trascendenti o le potenze trascendenti o l'energia arcana, come a volte lo chiama il Concilio, decideva cose nuove e si esprimeva in un modo inedito. La concezione che allora era diffusa anche nel mondo pagano era questa, che cioè la storia era l'ambito dove forze, potenze superiori giocavano o esprimevano la loro volontà o i loro disegni. Pensate al mondo pagano, aveva, al tempo però di Gesù, il mondo pagano era fortemente in crisi, come sapete, mentre emergevano forme nuove di religioni, e la religiosità ebraica esercitava un fascino forte nel mondo romano, appunto proprio per questa decadenza. Però vedremo dopo, parlando di Costantino, anche il tentativo di risorgere del paganesimo. Ma torniamo a Gesù, ecco, in quel tempo certamente la concezione diciamo fatalistica era abbastanza diffusa nella cultura del tempo, che cioè c'era la terra, era come lo spazio dove forze superiori si scontravano, le forze del bene, del male, del Dio buono, del Dio cattivo o dei diversi dei, richiamatevi un po' anche le conoscenze che avete della letteratura anche romano greca di quel tempo, o quella precedente. E allora vi rendete conto di questa possibile interpretazione. Ecco, io credo che invece noi dobbiamo insistere sull'altra interpretazione, cioè il tempo è compiuto, una fase storica del cammino umano si compie, perché l'umanità è in grado di accogliere la forza della vita, l'azione di Dio, di esprimere il suo amore in un modo più ricco, in un modo più profondo, in un modo nuovo. In questo senso quindi convertitevi, cioè c'è bisogno di un cambiamento da parte degli uomini, di un'accoglienza della forza della vita. Non è qualcosa che accade solo perché forze superiori l'hanno deciso, ma perché noi come creature siamo in grado di esprimere in modo nuovo l'amore di Dio, la sua forza, oppure, se ve lo dico in termini più generali, l'energia che alimenta il processo storico. Ecco, in questa prospettiva allora capite che la conversione che Gesù chiedeva, il ravvedimento, il cambiamento di vita, era una componente stessa del regno di Dio che viene. Credo sia chiaro questo discorso. Allora, anche la nostra, il coinvolgimento di cui poi parliamo dopo, cioè la nostra responsabilità sociale e politica, è ben chiarita, cioè i processi non avvengono se gli uomini non cambiano. C'è un'energia che rende possibile il cambiamento, ma il cambiamento deve venire, e cioè gli uomini devono accogliere e mettere in moto dinamiche nuove, ed è questo su cui appunto ci fermeremo un momento. Quindi credo che sia abbastanza chiaro il concetto di regno di Dio, in modo sommario, ma credo sia sufficiente. Dobbiamo piuttosto chiederci allora successivamente che rapporto c'è tra il regno di Dio e le comunità che Gesù ha fondato, la piccola comunità dei 12 accanto a lui e dei discepoli che lo seguivano, e poi che rapporto c'è tra la comunità che poi si è strutturata successivamente, con diversi cambiamenti lungo la storia, tra queste comunità e il regno di Dio. Perché nelle prime comunità cristiane, come sapete, il rapporto era solo questo, che la comunità dei discepoli di Gesù era in attesa di qualcosa che doveva accadere dopo poco tempo, che era necessario, certo, evitare la catastrofe e quindi prepararsi, quindi convertirsi, ma ciò che doveva accadere non dipendeva dalla comunità come tale. Quindi il regno di Dio era cosa che veniva per conto suo. In questo modo hanno interpretato inizialmente, per cui certo predicavano la necessità della conversione, ma in attesa che accadesse, e lo scrivevano con quella formula che conoscete: vieni Signore Gesù, cioè il ritorno di Cristo glorioso. La scrittura, il Nuovo Testamento termina proprio con questo grido qua, questo anelito della comunità, l'Apocalisse, che descrivi diverse tappe, diversi eventi storici di quel tempo attraverso simbologie molto, molto strane, oggi appaiono, ma che corrispondevano appunto alla simbologia corrente di quel tempo. Ma la scrittura, appunto, l'Apocalisse termina con questo grido: lo spirito e la sposa dicono vieni. Lo spirito che alimenta il cammino, la sposa è appunto la comunità ecclesiale, lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta, cioè perché veniva letta l'Apocalisse, veniva letta, cioè, chi ascolta ripeta vieni, chi ha sete venga, chi vuole attingere gratuitamente l'acqua della vita. Colui che attesta queste cose dice: sì, verrò presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. E poi termina: la grazia del Signore Gesù sia con tutti voi, e il saluto finale. Ma il senso è questo: vieni, Signore. Quindi era questa attesa della venuta di Cristo che avrebbe instaurato la fase nuova della storia della salvezza. Già ci siamo fermati altre volte su questo punto, ma lo voglio richiamare. Dobbiamo sempre ricordare questo fatto, che tutte le esperienze salvifiche e tutti anche gli annunci che diversi profeti, o in questo caso Giovanni, ma anche gli altri che ripetevano, ma gli stessi evangelisti che trascrivono le parole di Gesù, sempre le formule che utilizzano hanno una componente variabile, cioè la componente culturale del tempo. Per cui c'è sempre una interpretazione da esercitare, consapevoli che ci sono degli errori, possiamo dirlo anche errori, degli inquinamenti, cioè dei fraintendimenti, che sono legati precisamente al modo come loro pensavano al mondo, alla storia e così via. Quindi non sono mai formule perfette, cioè che descrivono ciò che accadrà o descrivono quello che stanno vivendo, perché anche quello che vivevano lo interpretavano secondo quelle categorie. L'esempio più semplice è che spesso viene portato proprio in questo senso, è la visione che avevano del mondo, perché pensavano che la terra fosse il centro, fosse piatta, stabile e i cieli muovessero, e al di sopra dei cieli c'era il luogo di Dio, lo spazio dove era Dio, per cui dall'alto vedeva le cose, oppure quando pregavano alzavano gli occhi al cielo e le mani e così, perché erano convinti, quindi facevano questa esperienza, ma in questo orizzonte che non è più il nostro. Quindi tenete sempre presente questo dato, che ogni formula che noi leggiamo contiene sempre una componente culturale da cui noi dobbiamo liberarci per cogliere il messaggio forse in una profondità maggiore o in una modalità che è più ricca di quella precedente. Questo non vuol dire che la nostra interpretazione sia definitiva, perché di qui a qualche secolo coglieranno anche nel nostro orizzonte culturale delle componenti che sono imperfette e inadeguate. Capite? Per cui anche la nostra esperienza è sempre compiuta con questa consapevolezza che ci sono delle componenti che domani appariranno inquinanti. Questo vedete anche nelle scelte storiche che compiamo. Questa consapevolezza ci deve guidare sempre, perché è per cui dobbiamo sempre chiederci quale conversione dobbiamo vivere, quale cambiamento dobbiamo realizzare. Questo non vuol dire quindi no, non ci impegniamo, non ci coinvolgiamo, non interpretiamo, non vediamo, no, perché è necessario, per vivere è necessario coinvolgersi, è necessario interpretare, è necessario decidere, ma ci conduce a quel senso di relatività, sottolineo, relatività, non relativismo, perché relativismo vorrebbe dire tutto è indifferente, ogni scelta è uguale, perché intanto non ha senso, proprio il discorso del senso della vita. Questo sarebbe appunto che tutto è indifferente, qualsiasi scelta ci faccia, mentre la relatività vuol dire che c'è una componente che domani cambierà, e saperlo implica, cioè conduce ad avere un atteggiamento prima di tutto di ascolto delle diversità, di chi interpreta diversamente. Perché può darsi che in quella interpretazione diversa dalla nostra ci sia già l'elemento che è imperfetto nella nostra interpretazione, come viceversa. Può darsi che è imperfetto, però è necessario entrare in dialogo, confrontarsi. E anche all'interno della Chiesa questo, cioè la necessità di favorire il pluralismo. Questo è un cambiamento profondo nel nostro... degli ultimi 100 anni, ma neppure gli ultimi 50 anni, per alcuni ambienti anche ancora più recente, in alcuni ambienti non è ancora avvenuto, no? Quindi, no, però dobbiamo in questo senso essere attenti proprio a favorire lo sviluppo del pluralismo, in questo senso quindi della relatività, ma senza cedere alla tentazione del nichilismo e del relativismo, perché allora sarebbe inutile questo nostro cammino e la nostra riflessione. Allora, chiarito questo punto, comprendiamo il perché le prime comunità cristiane attendevano il ritorno immediato e legavano la loro decisione ultima appunto a questa attesa, che poi pian piano si è la comunità cristiana ha preso consapevolezza che c'era un errore di interpretazione, che c'era una componente inadeguata nel modo di esercitare questa attesa. Ma questo non vuol dire che l'attesa non c'è più, perché c'è ancora l'attesa, anzi oggi nella prospettiva evolutiva ha acquistato un significato molto più importante di allora. Perché allora era qualcosa che doveva accadere per decisione trascendente e celeste. E oggi invece sappiamo che è un evento che implica la nostra preparazione, cioè ciò che noi diciamo nella storia. Permettete che mi tolgo la giacca, perché per me è sempre una camicia di forza. Lo sapete, dovevo pensarci prima, ma intanto. Va bene. Allora, perché allora la comunità ecclesiale giunge a, però ha continuato, e come continuiamo anche noi, ad attendere un compimento. Dicevo che oggi l'attendiamo con una consapevolezza molto maggiore, perché sappiamo che il tempo è una componente essenziale del processo di salvezza, che cioè alcuni eventi non possono accadere se non ci sono le strutture accoglienti, e quindi quelle comunità che hanno diffuso delle dinamiche nuove che consentono forme nuove di giustizia, forme nuove di condivisione, di fraternità, forme nuove di comunione, di amore reciproco, di misericordia, di perdono. Cioè sono quelle dinamiche che rendono possibile uno sviluppo reale dell'umanità, perché la forza, l'energia che le realizza è già presente e dipende solo quindi dalle strutture che si creano e che rendono possibile l'emergenza del regno di Dio. Allora capite in questo senso che si, diciamo, il regno di Dio nel senso che è l'azione creatrice che assume una modalità nuova. Con il cambiamento avvenuto dalla fine delle persecuzioni è cambiata anche questa prospettiva, perché vedete, durante il periodo delle persecuzioni, quindi all'inizio del IV secolo, l'ultima delle persecuzioni è quella di Diocleziano, a cavallo appunto del III e IV secolo, e poi dopo ci fu Giuliano l'Apostolo, ma con Giuliano l'Apostolo le cose cambiarono, perché era parente di Costantino e tentò di ristabilire il paganesimo, ma con l'ispirazione cristiana, perché lui era stato educato cristianamente, era stato battezzato, e per esempio viene chiamato Giuliano l'Apostolo, però aveva assunto quelle caratteristiche che per cui il cristianesimo esercitava un fascino profondo, no? E quindi aveva favorito con la legislazione successiva, che già Costantino aveva introdotto, e anche con gli imperatori successivi, ma appunto per favorire gli ultimi, gli ammalati, i poveri, appunto, secondo quell'ispirazione che aveva caratterizzato l'ideale che era diventato appunto la speranza di una, di un impero cristiano, loro pensavano. Quindi, ma su questo adesso torneremo. È solo per dirvi che il cambiamento che è avvenuto nella prospettiva della fine, perché vedete, quando ho cominciato allora il cammino in una prospettiva di Vangelo e di una prospettiva cristiana, subito hanno scoperto la difficoltà di realizzare, cioè la necessità di un lungo cammino per realizzare progetti nuovi di fraternità, per sovvenire ai poveri e così via, agli ammalati e così via, no? E che c'era. Allora hanno cominciato a pregare non più vieni presto, ma tardi ancora un po', cioè pregavano promuova, cioè, per dilatare un po' il tempo, no? Cioè come se dovessero dire abbiamo qualcosa da fare prima ancora, no? Perché proprio per rendere possibile. E ora questa invocazione, cioè c'era tutta la supposizione, cioè il modo come interpretavano la stessa figura dell'imperatore o di quel che aveva, di coloro che avevano l'autorità, perché voi sapete che in questo senso i cristiani hanno avuto un atteggiamento straordinario allora, cioè nei primi tre secoli. Guardate, anche dove giungevano a essere maggioranza in certi ambienti, non hanno mai tentato una rivolta. Cioè, mai nei primi tre secoli le comunità cristiane hanno seguito con fedeltà il principio della non violenza, cioè il principio del Vangelo. E questo sorprendeva, tanto è vero che poi Galerio, alla fine appunto del secolo III, che aveva suggerito a Diocleziano, lui era stato come Cesare, aveva suggerito a Diocleziano la persecuzione, convinto di poter sbarragliare i cristiani, di poter eliminarli, ormai possiamo. E poi si è accorto che non riuscivano, anzi, perché quelli, cioè, non reagivano. E alla fine proprio la decisione che ha preso lo stesso Valerio nel 311 è stato proprio, prima ancora di Costantino, è stato proprio quello di dire: bene, no, non riusciamo, quindi consentiamo che abbia la libertà. Non è che è diventato cristiano, ma ha consentito ancora prima di Costantino il decreto di libertà, cioè di poter. Dopo poi invece Costantino con Licinio, che era appunto il successore, ha deciso di dare piena libertà e riconoscimento, ma anche di favorirlo. E poi, quando è rimasto solo, dal 324 in avanti, ha apertamente favorito, però non ha mai perseguitato i pagani, né appunto perché ancora era la struttura fondamentale, quindi anche se mentre dava molti sussidi per la costruzione delle basiliche cristiane, San Giovanni, Santa Croce, San Pietro, così, però non favoriva la costruzione di templi pagani che venivano abbandonati veramente perché erano già in decadenza per questo. Ma quello che volevo sottolineare non era tanto questo, quanto il fatto che anche l'atteggiamento di attesa del regno acquista un'altra modalità, proprio perché invocano il ritardo per poter attuare il programma, e quindi erano convinti che fosse... ci fosse la possibilità di cambiamenti profondi, e si erano avviati con molto slancio in questo senso. Allora vi cito solo due storici, proprio per chiarire le cose che ho detto velocemente, e cioè, prima di tutto il fatto che inizialmente i cristiani non venivano perseguitati perché erano ebrei. Perché erano ebrei? Perché gli ebrei avevano uno statuto particolare in ambito dell'impero romano. Venivano perché, proprio per le caratteristiche e anche il fascino che esercitava la loro religiosità. E quindi in virtù di antichi trattati, gli ebrei godevano del diritto di praticare liberamente la loro religione, sebbene questa vietasse ai propri fedeli certi atti, per esempio il culto dell'imperatore, o anche l'adorazione, il sacrificio per gli dei di Roma, che l'impero obbligava appunto questo, perché credevano agli dei, credevano alla protezione celeste, e quindi gli interventi di esseri celesti. Anche Costantino ha continuato in questo modo. Credevano appunto, anche quando è diventato cristiano, che il mettere la croce sugli scudi aveva un valore e poteva essere un segno di protezione e così via. Allora, in questo senso, anche i cristiani che erano ebrei inizialmente non venivano perseguitati. La persecuzione cominciò dopo, quando cominciarono a distaccarsi, cioè o furono cacciati dalle sinagoghe, o in prevalenza non erano più ebrei. E allora non avevano più quella protezione degli antichi trattati. Riguardo alla diffusione, ecco, lo stesso storico dice: l'apparente paradosso dello sviluppo del cristianesimo consiste in ciò che esso si è compiuto, cioè questa diffusione, lo sviluppo, si è compiuto in così breve tempo nonostante l'opposizione del governo e di un governo come quello dell'impero romano, opposizione per lungo tempo resa ancora più grave da un'opinione pubblica sprezzante e dall'odio delle masse popolari sovente fanatizzate contro di esso. Ecco, c'era proprio questo disprezzo per, e le accuse anche infamanti, quello di infanticidio, che erano comuni appunto, perché c'era l'abitudine da parte dei cristiani di non dire cosa facevano quando si riunivano, siccome però parlavano di mangiare la carne, e allora erano fiorite tante accuse e leggende a proposito appunto delle riunioni dei cristiani, quindi c'era questo disprezzo di fronte a questa setta, anche negli Atti appare, anche Paolo quando parla con Felice, con Festo, quando si appella a Cesare, appunto richiama, perché parlano di questa setta, e appunto invece lui dice noi facciamo questo, non operiamo contro nessuna legge. Allora poi continua questo storico, e il paradosso esiste ancora nell'atteggiamento che i cristiani stessi tennero di fronte a questa triplice ostilità. Esse infatti non opposero assolutamente nulla, non parliamo di resistenza armata, ma nemmeno l'ombra di una resistenza, tranne quella passiva, l'idea della quale non si poteva neppure concepire in un impero in cui non esisteva neanche il più piccolo mezzo giuridico per opporsi alla volontà imperiale. Quindi anche dove i cristiani costituivano una maggioranza, non pensavano mai ad una rivolta, come quelle che invece per esempio gli ebrei facevano contro le tasse. La rivolta del 66, i cristiani vennero dispersati perché non parteciparono a quelle rivolte. Quando vennero gli eserciti si rifugiarono a Pella, ma non parteciparono alla rivolta. Che conduce poi alla distruzione di Gerusalemme, ancora erano coinvolti in tutto questo, no? Ma poi dopo anche nei secoli successivi. Quindi per l'applicazione, per tre secoli, dice ancora appunto questo storico, per tre secoli la condotta dei cristiani di fronte alle persecuzioni, tante volte rinnovata, non fu che l'applicazione pura e semplice del principio della non resistenza fisica al male. La stretta conformità allo spirito e alla lettera stessa del Vangelo sull'accettazione delle percosse. Per due secoli e mezzo si sono lasciati decimare serenamente in nome delle leggi. Ecco, e dopo invece le cose cambiavano. Perché, questo è un paradosso, ma in realtà è incomprensibile. Perché poi l'esperienza della libertà e poi soprattutto successivamente poi con Teodosio, diciamo già alla fine del 380, del 82, sono diversi decreti in quegli anni, quando l'ebbrezza del potere è questo che deve farci riflettere, perché poi l'ebbrezza del potere ha condotto a modificare anche l'atteggiamento in rapporto alla non violenza. È cominciato l'esercizio anche della violenza contro i pagani, contro gli eretici, gli ariani, in Africa i donatisti, i cui invadevano le loro chiese, appunto esercitavano violenza, e anche giustificate teologicamente, già abbiamo riflettuto un po' su questo altre volte. Sant'Agostino, quindi alla prima finisce, cioè è vissuto alla fine del IV secolo, all'inizio del V, giustifica la condanna degli eretici, anche quindi la violenza, spiegando che, perché la parabola della zizzania deve essere interpretata in un modo attualizzante, cioè sono cambiate le situazioni. Cioè lui dice, Gesù diceva che occorre lasciare che la zizzania cresca, perché c'è il pericolo di strappare insieme alla zizzania anche il grano buono. E allora dice Agostino, beh, quindi l'insegnamento di Gesù, almeno in questa parabola, poi non ricorda quella della guancia da prestare a chi percuote, ma riguardo a questa parabola dice, è vero che Gesù dice di aspettare, di avere la pazienza che alla fine ci sarà il giudizio, ma perché, dice, c'è il pericolo di confondere il grano buono alla zizzania. Ma in questo caso noi distinguiamo bene, sappiamo vedere bene dov'è la zizzania e dov'è il grano buono. Per cui siamo legittimati a strappare la zizzania e quindi già anticipare quindi il giudizio. Quindi in questo modo, come vedete, già giustificavano la trasgressione della fedeltà al Vangelo, cioè l'infedeltà al Vangelo, e la giustificavano con le stesse parole del Vangelo, cioè proprio dando un significato nuovo a tutto questo. Ecco, allora capite che la fase nuova iniziata con Costantino, che aveva suscitato l'ebbrezza proprio di costituire una società cristiana. E lì il rischio, adesso ci dobbiamo fermare a capire questo, invece poi la scoperta che si introducevano nuovi componenti, che le cose non potevano essere realizzate subito, che era necessario avere la pazienza del tempo. Allora, vediamo le conseguenze ecclesiologiche, adesso senza esaminare tutti gli altri aspetti, cioè di questo cambiamento, cioè della libertà. Io non faccio adesso l'esame di questo rescritto o decreto, ma solo le conseguenze, che cosa è cambiato il clima, come sono cambiate le dinamiche ecclesiali in quel tempo, no? Proprio come quindi l'acquisizione della libertà e poi del potere unico abbia inquinato profondamente il cammino ecclesiale, no? Allora possiamo dire che prima di tutto da chiesa di popolo la comunità ecclesiale si strutturò secondo il potere dell'impero, cioè proprio ha acquistato anche la divisione di diocesi e parrocchie, terminologia appunto imperiale, e quindi che è stato, certo, appunto questa divisione territoriale è stata fondamentale, proprio perché è radicata nel territorio appunto, e quindi c'era la possibilità di stabilire i diversi luoghi, i momenti, i luoghi appunto del culto e così via. Ma questo ha assorbito lo spirito del potere imperiale, non solo i singoli, anche le strutture e lo spirito, questo, cioè le dinamiche, per cui per esempio le strutture clericali hanno acquistato una preminenza che prima non avevano, per cui si è distinto chiaramente, cioè la struttura clericale è diventata la spina dorsale di tutta la comunità, quindi si è passati da comunità di popolo dove c'era lo svolgimento dei ruoli, c'erano dei ruoli, ma erano ruoli che non erano legati a un determinato potere, ma ad un servizio, come anche oggi si riprende a dire, cioè proprio il servizio della comunità, mentre allora era esercizio di potere, cioè era un'autorità, perché loro pensavano che l'imperatore era inviato da Dio, esercitava il potere in nome di Dio. Paolo già lo diceva questo, e questa era anche la ragione per cui hanno subito le persecuzioni senza ribellarsi. No? Nella lettera ai Romani, al capitolo 13, è un testo che anche oggi e diversi tradizionalisti citano proprio, il capitolo 13, lettera ai Romani, è significativo, la lettera che Paolo scrive ai cristiani di Roma, quindi dove non era ancora arrivato, non era ancora andato. Ora dice: ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite, poiché non c'è autorità se non da Dio. Ora, quando Paolo scriveva questo, a Roma c'erano Nerone, o c'era, dipende, insomma, era il periodo in cui l'imperatore veniva considerato Dio, o proprio, anche loro, anche i cristiani pensavano questo, cioè che esercitavano il potere in nome di Dio, non lo consideravano Dio proprio perché, ma ammettevano questo. Quello dice: ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite, poiché non c'è autorità se non da Dio, e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all'autorità si oppone all'ordine stabilito da Dio, e quello che si oppongono si attireranno addosso la condanna. I governanti infatti non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il male. Vuoi non aver da temere l'autorità? Fai il bene e ne avrai lode, poiché essa è a servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, allora temi, perché non invano essa porta la spada, è infatti a servizio di Dio per la giusta condanna di chi opera il male. Perciò è necessario essere sottomessi, non solo per timore della punizione, ma anche per ragioni di coscienza. Per questo dunque dovete pagare i tributi, perché quelli che sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio. Pensate un po', funzionari di Dio. I pubblicani, non nell'ambito della cosa. No, adesso noi certo abbiamo, rendete ciascuno ciò che è dovuto, a chi il tributo, a chi le tasse, a chi il timore, a chi il rispetto, non abbiate debito alcuno, quindi poi dopo tasse. Però, vedete, questa concezione conduceva appunto anche a riconoscere anche nell'imperatore, quindi pensate un po' quando poi l'imperatore è diventato cristiano, o almeno ha favorito il cristianesimo. Lo sapete, Costantino in realtà si è battezzato solo alla fine della vita, l'ha battezzato l'amico, un vescovo amico, Eusebio di Nicomedia, però era ispirato, la madre era molto coinvolta, Elena, in queste anche nel ritrovamento anche delle reliquie, perché cominciò tutto un lavoro fervoroso allora, proprio le basiliche furono costruite sulle tombe dei martiri, c'era San Pietro appunto, San Giovanni no, perché fu regalata una villa, le regalò una villa appunto al vescovo di Roma perché avesse una sede degna, no? Quindi una grande villa che è stata appunto lì dove adesso c'è la basilica del Laterano. Quindi questo favorire ha condotto appunto ad assumere anche lo spirito dell'impero e quindi del potere imperiale. Questo è stato un condizionamento molto forte che ha condotto da una parte in Oriente al cesaropapismo, in cui cioè l'imperatore dirigeva le chiese. D'altra parte lo stesso Costantino, guardate, quando cominciarono i dissidi convocò il concilio di Nicea nel 325 e lui andò a presiedere, non era ancora battezzato, già esercitava questa funzione. Poi dopo è andato in Oriente, ha costruito Costantinopoli e poi il secondo concilio costantinopolitano è stato celebrato appunto a Costantinopoli, ma già successivamente nel 381, ma perché e a Costantinopoli il vescovo e prese il posto subito dopo i rappresentanti di Roma, perché era considerato la nuova Roma. Quindi vedete già lo spirito del potere, cioè è tutta un'altra prospettiva, non è più chiesa di popolo, è chiesa dei vescovi che devono, decidono, devono determinare e condannano gli eretici, cioè proprio cominciò uno stile nuovo. Anche prima c'erano le discussioni sulla, però soprattutto con i donatisti in Africa poi si sono espressi anche qui questi momenti di violenza, dopo questi passaggi, prima erano questioni interne alla comunità cristiana, adesso diventano questioni di potere imperiale, per cui il Costantino oppure l'imperatore cacciava dei vescovi perché non erano nella linea dottrinale, però dopo quando veniva un imperatore che era più favorevole per esempio agli ariani venivano cacciati gli altri, quindi il clima è proprio cambiato profondamente, perché sono dinamiche di potere che si esprimono appunto in questi modi. Questo è un cambiamento. Il secondo è quello a cui ho accennato prima, è quello cioè della nuova prospettiva escatologica, per cui anche il testo adesso, anche il testo biblico della seconda lettera ai Tessalonicesi è un testo che è stato interpretato in modi vari, ma per tempo attribuiscono all'impero e all'imperatore di Roma una particolare funzione per trattenere un misterioso uomo del peccato o uomo iniquo, l'uomo dell'iniquità, di cui parla Paolo in un testo che è difficile, cioè non si riesce a capire a che cosa si riferisce, perché non lo stesso. Ed è Paolo o l'autore della seconda lettera dei Tessalonicesi. Voglio richiamare questo episodio proprio perché mostra chiaramente il cambiamento che è avvenuto, e quindi l'importanza che acquista Roma e l'impero romano nella prospettiva della storia e della salvezza. Nella seconda lettera di Tessalonicesi, capitolo secondo, Paolo dice così, vi leggo questo testo e poi dopo l'interpretazione. Allora dice così: ecco, cominciamo da di qua. Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con quale ci ha amati, da morti. Ah no, questo ho sbagliato, non è. Ecco. Secondo le professioni, sì, ecco, è qua. Allora, vi ordiniamo pertanto, fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, di tenervi lontani da ogni fratello che si comporta in maniera indisciplinata e non secondo la tradizione che ha ricevuto da noi. Non ricordate che quando ero ancora tra voi venivo dicendo queste cose? E ora sapete ciò che impedisce la manifestazione che avverrà alla sua ora. Il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene. Solo allora sarà rivelato l'Empio. Il Signore Gesù lo distruggerà col soffio della sua bocca e lo annienterà all'apparire di Satana, no, all'apparire della sua venuta. L'iniquo, la cui venuta verrà nella potenza di Satana, con ogni specie di portenti, di segni e prodigi mezzolieri, con ogni sorta di empio inganno, per quelli che vanno in rovina, perché non hanno accolto l'amore della verità per essere salvi. E per questo Dio invia loro una potenza di inganno, perché essi credono alla menzogna e così siano condannati tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma hanno consentito all'iniquità. È discusso se questa seconda lettera ai Tessalonicesi sia di Paolo o sia successiva. Adesso per noi questo è secondario. Quello che voglio sottolineare è come li interpretavano dopo, al tempo di Costantino, questo. Cioè, cosa dice qui? Dice che prima della venuta di Cristo deve venire un uomo dell'iniquità, che opera il male, che attraverso prodigi, cose, che per, anche l'Apocalisse c'ha un accenno a questo. E si vede che era un'opinione che era diffusa in quel tempo. In ogni caso, Paolo dice però, come vi ho già detto, pure l'autore di questa lettera dice, però questo uomo di iniquità ora viene trattenuto da una potenza, da un soggetto, a volte c'è il neutro, a volte c'è il soggetto. Il termine è catecon, il termine è greco, ma lo dico solo per curiosità, perché alcune volte viene ripreso questo termine. Cioè colui che trattiene, gli possiamo dire catecon, è colui che trattiene. Allora c'è una potenza che trattiene l'uomo iniquo, per cui ritarda la venuta di Cristo. Allora quella invocazione che facevano appunto per il ritardo si collegava con la convinzione che colui che tratteneva l'uomo iniquo, che impediva l'uomo iniquo di esprimersi sulla terra, era l'impero romano e l'imperatore. Era Roma l'impero romano e quindi l'imperatore. Ora, quindi vedevano nell'imperatore una figura che svolgeva un ruolo importante in ordine alla storia della salvezza, perché riusciva a trattenere l'uomo iniquo, cioè la manifestazione del male, e così ritardare la venuta di Cristo, che loro consideravano necessaria in quel momento. Quindi sono in questo senso una funzione benefica. Vi dico queste cose non perché siano importanti in per sé, ma perché fanno capire come i condizionamenti culturali ispirano poi gli atteggiamenti della comunità ecclesiale, il coinvolgimento delle persone, perché l'ultima parte su cui voglio fermarmi è proprio questo, che cioè il coinvolgimento che allora avevano anche nel mondo sociale, nelle organizzazioni, proprio facevano nuove leggi, ispiravano nuove strutture anche di solidarietà, di carità e così via. Per cui, come dicevo qui prima, lo stesso Giuliano Apostata, pur volendo fare i soldi del paganesimo, favorì queste forme che le prime legislazioni di ispirazione cristiana avevano introdotto, che poi dopo nel Medioevo cominciarono a fiorire anche in modo molto diverso. Però questo coinvolgimento avveniva in questo orizzonte culturale, motivato appunto da questa convinzione che oggi noi non abbiamo più. Noi non pensiamo che l'autorità sia strumento di Dio, che Dio scelga chi deve governarci o chi deve, no? Che sia no, ma sono no, questo non è vero. Però, quindi anche il nostro coinvolgimento avviene in un orizzonte nuovo. Io già più volte ci siamo fermati sulla secolarizzazione, sulla laicizzazione che è giunta alle ultime forme, quindi che è piena oggi, in questo senso siamo, almeno noi siamo consapevoli che tutto ciò che accade lo decidono gli uomini, certo in virtù della forza creatrice che offre loro di agire, ma che non determina la qualità dell'azione, non determina l'orientamento del cammino, che è affidato alle nostre scelte, e quindi dipende dal coinvolgimento di tutte le persone. Ed è questo allora appunto l'ultima riflessione che voglio proporvi, e cioè è questa, che allora l'attesa della fine oggi per noi non coincide con l'evento definitivo e finale, ma introduce questo periodo penultimo, questa fase del cammino della storia umana, in cui il regno di Dio viene nella misura in cui noi accogliamo la sua azione e creiamo strutture nuove di condivisione, di giustizia, di fraternità, soprattutto là dove la religione viene utilizzata come strumento di ingiustizie o di violenze, no? Perché appunto è questo che è affidato. Noi non abbiamo i criteri per formulare leggi nuove e quindi non abbiamo la preparazione tecnica che è richiesta per le diverse orientamenti delle scelte nella storia, ma noi abbiamo però il compito di diffondere quegli atteggiamenti spirituali, quegli atteggiamenti interiori che consentono di vedere la sofferenza delle persone, di vedere dove occorre esercitare la misericordia, dove la religione viene utilizzata come strumento di potere, quindi strumentalizzata in ordine ai propri interessi. Allora, in questo senso, l'attesa della fine non coincide col momento finale, prendo qui una formula di Ruggeri che mi pare molto significativa, ma introduce un periodo penultimo e anticipatore dove la compassione, la commozione viscerale per la sofferenza dell'uomo si traduce in prassi di liberazione. La tesi imminente della venuta del regno è allora solo il risvolto linguistico di una partecipazione viscerale alla sofferenza umana. A partire di qui, dal soggetto di questa narrazione della storia e del regno che verrà, potremo delineare tutta una visione dell'esistenza di coloro che parlano di Dio alla maniera di Gesù. E questo è quello che è il nostro intervento, cioè esso testimonia e propone un suo orizzonte dove al peccatore è annunciata la misericordia, al povero il buon annuncio, al sofferente la liberazione, alla vittima la fine del mondo che l'ha cancellata dalla faccia della terra, cioè la fine del mondo ingiusto, la fine del mondo del sopruso e della violenza. Ma mettere in moto queste dinamiche spetta a tutti noi, e poi diventeranno poi decisioni perché potranno essere assunte, perché c'è il coinvolgimento di tutti. Allora l'orizzonte di per sé non è quello etico strettamente, ma quello dell'annuncio della salvezza, cioè dell'annuncio dell'azione di Dio che può esprimersi nelle creature in un modo nuovo. Quindi non già che si ignora l'ingiustizia, ma al contrario si oppone ad essa tramite la partecipazione al dolore degli uomini che ne sono oppressi. Ecco, in questo senso allora io vorrei concludere leggendo un testo che è apparso l'altro giorno, cioè il 9 maggio, sulla stampa, ma che è, cioè sulla stampa di Torino, cioè l'articolo 18 è intitolato Il dovere di interferire dei cristiani, che corrisponde a questo dovere di coinvolgerci, cioè nel diffondere proprio dinamiche nuove, appunto di attenzione agli ultimi. E dice così Luigi Ciotti in un bel testo che forse avete letto, ma lo richiamo proprio perché così può essere per noi una condivisione e uno stimolo. Sono passati 20 anni. Quel giorno, il 9 maggio 1993, Giovanni Paolo II è in Sicilia, ad Agrigento. Prima di celebrare la messa dalla Valle dei Templi, davanti a migliaia di persone, incontra in forma riservata i genitori di Rosario Livatino, il giovane magistrato ucciso da Cosa Nostra poco prima di allora. Il giudice ragazzino, l'aveva apostrofato qualcuno, infastidito dalla trasparenza e dal rigore con cui quel giovane, animato da una profonda fede cristiana, viveva la sua missione di magistrato. l'incontro tocca nell'intimo volitivo, tanto che di lì a poco, alla fine della funzione, accade qualcosa di inatteso. Parlando a braccio, il Papa chiama siciliani popolo che ama la vita, così attaccato alla vita, oppresso da una civiltà della morte. E aggiunge la voce scossa dall'indignazione, la ricorderete, quella voce potente. Non può l'uomo, qualsiasi umana agglomerazione o la mafia, calpestare questo diritto santissimo di Dio. Nel nome di Cristo mi rivolgo ai responsabili, convertitevi. Un giorno verrà il giudizio di Dio. Il richiamo, vedete alla fine, no? Il compimento. Un giorno verrà il giudizio di Dio. Queste parole suscitano un eco enorme in Italia e nel mondo. Ma la Chiesa aveva così, mai la Chiesa aveva così esplicitamente condannato le mafie e la falsa religiosità dei mafiosi. Questo è il punto del coinvolgimento, no? E la legittimità del richiamo, che infatti non tardano a reagire. Era il 9 maggio e il 27 luglio la dinamite danneggia Roma, le chiese di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velagro, lo ricorderete, di due attentati. E il 15 settembre, cosa ancora più chiara, viene ucciso a Palermo Don Pino Puglisi, cui adesso c'è la causa di beatificazione in corso, no? E qualche mese dopo, a Casal del Principe, Don Beppe Diana, no? Ma per capire l'effetto provocato nei boss di Cosa Nostra dall'invettiva del Papa, bisogna leggere un passo delle confessioni di un mafioso di primo livello, Francesco Marino Mannoia, raccolte quella stessa estate dai magistrati, quindi era in maggio, quindi qualche mese dopo, dai magistrati, il quale dice: nel passato la Chiesa era considerata sacra e intoccabile. Capite? Sacra e intoccabile. Cosa, la frase appunto costantiniana, devo dire. Era invece Cosa Nostra. Ora invece Cosa Nostra sta attaccando la Chiesa perché si sta esprimendo contro la mafia. Gli uomini d'onore mandano messaggi chiari ai sacerdoti: non interferite. E questo è il messaggio. Questo è il coinvolgimento, che non interferite. Cosa significa allora ricordare oggi le parole del Papa, di cui lo ricorda qui appunto Ciotti, quelle fece eco, quelle di Benedetto XVI a Palermo nel 2010, quando definì la mafia strada di morte. Cosa vuol dire tornare con la mente e il cuore a quella denuncia che gli suonò come una profezia, e come una profezia sempre indicava una strada verso il futuro e al contempo rischiarare un passato avvolto da troppe ombre? Credo che la parola chiave sia proprio in quel verbo interferire, e quindi per noi coinvolgerci. Interferire vuol dire esercitare la parresia, cioè il parlare chiaro, che è contrario dell'ipocrisia, della parola che nasconde e che confonde. Laddove viene messo a rischio la dignità delle persone e laddove viene umiliato o soffocato un progetto di giustizia, la Chiesa ha il dovere di parlare. Chiarisce ed educare alla legalità quel documento della CEI del 91, che era già precedente questo discorso. Ma prima ancora, interferire significa parlare con la propria vita, con le proprie scelte, lasciare che siano i nostri comportamenti a testimoniare il nostro desiderio di giustizia e la ricerca di verità. Tutti allora siamo chiamati a interferire, a cominciare dalla Chiesa, dove, a fronte di tante espressioni di impegno e di coraggio, ci sono state e a volte persistono inammissibili prudenze e reticenze. Non solo l'incompatibilità tra il Vangelo e le mafie non è stata rimarcata con la necessaria radicalità, ma si è persino ammessa la devozione mercenaria con cui gli uomini di onore cercano di accreditarsi come uomini di fede. Quella devozione che portava, per esempio, Bernardo Provenzano a scrivere nei pizzini, i fogliettini, frasi come il Signore vi protegga e vi benedica, no? E altri boss a versare quote per finanziare le feste patronali, a patto che la processione passasse sotto la casa e tutti al passaggio mostrassero la dovuta deferenza, versando, no, attaccando le monete al manto del santo. Non si potrà mai capire, ha scritto padre Sorge, come mai i promulgatori del Vangelo delle Beatitudini non si siano accorti che la cultura mafiosa ne era la negazione. Il silenzio, se ha spiegazioni, non ha giustificazioni. Ma interferire è compito di tutta la comunità cristiana. La fede non è un salvacondotto, non ci esonera dalla responsabilità della vita sociale e civile. Credere in Gesù Cristo non comporta solo dare accoglienza ai fragili e ai bisognosi, implica saldare lo slancio del cuore con l'impegno, il coinvolgimento, affinché siano riconosciuti i diritti di tutti e quindi siano rimosse le cause che generano la povertà e l'ingiustizia. Se manca questa tensione politica, questo desiderio di interferire, la dimensione spirituale rischia di rispiegarsi su se stessa, diventare un percorso sterile di edificazione personale, un sedativo di quelle inquietudini che rendono viva una vita. In ultima istanza, interferire è compito di tutti. Indipendentemente dalle appartenenze religiose, politiche e culturali. È certo vero che quel lontano maggio 1993, che da quel lontano maggio non si sono più verificate stragi di vittime innocenti di mafia. Così come è vero che da allora sono emerse esperienze straordinarie, a cominciare da quelle sorte sui beni confiscati alle organizzazioni criminali e restituite all'uso sociale, si riferisce a Libera che lui stesso ha fondato. Questo non significa però che le mafie si siano indebolite. Si può dire anzi che abbiano trovato nell'idolatria della ricchezza, nella legalità malleabile, nella perdita del lavoro, nella giustizia persona e nel fiorire potente della corruzione l'habitat ideale per incubare e propagare la propria peste. Ecco allora il bisogno di interferire, sostituendo l'egoismo con la responsabilità, l'immagine con la sostanza, l'indifferenza con la coerenza. Rosario Livatino, che ispirò quel giorno la denuncia del Papa, lo aveva sintetizzato in un modo formidabile. Questo giovane magistrato aveva detto: non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili. E credo che è una formula che riassume molto bene il senso del nostro impegno. Bene, ho preferito utilizzare le formule di Don Ciotti, perché parte l'amicizia, proprio perché io sento sempre una pena grande, questa responsabilità, perché aveva chiesto a me le prime riunioni di seguire libera, quindi invece poi dopo non ho avuto la forza per farlo. Allora. Bene, allora adesso